Cominciamo questa seconda tappa del nostro percorso, che ha come titolo Convertiti dalla parola, con il Salmo 103. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non è in vite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché egli sa bene di che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Continuiamo questa nostra passeggiata nella scrittura, una passeggiata che non vuole essere una visita turistica, ma vuole essere davvero un pellegrinaggio. Un camminare nella scrittura, perché leggere la scrittura è un cammino, le parole sono delle vie che si aprono davanti a noi, le parole sono dei semi che si depositano nei solchi della nostra storia, nei solchi della nostra interiorità. Vogliamo fare questo pellegrinaggio e immergerci ancora di più nella parola, perché solo quando la parola è abbracciata può essere proclamata, permettendo a questa parola di manifestare tutta la sua energia, tutta la sua potenza, il suo carattere performativo. Dio ci dà la sua parola non per accarezzarci gli orecchi, per darci qualche consolazione. Dio ci dà la sua parola per farci vivere. La tua parola, Signore, mi fa vivere, dice il salmista. E questa parola ci permette di conoscere meglio il nostro cuore e di conoscere meglio il cuore di Dio. Perché tutte le pagine della scrittura ci dicono questa dinamica di duplice rivelazione, di duplice svelamento. Quando noi leggiamo la parola di Dio, ci immergiamo di più nelle dinamiche della nostra umanità, una umanità creata per la bellezza, fatta per la santità, un'umanità però che poi fa i conti con le ferite dovute al peccato, le ferite dovute a tutta una serie di limiti che incontriamo nel nostro percorso. E quando leggiamo la parola di Dio però incontriamo anche questo Dio che ama relazionarsi con noi, che non è un Dio solitario, che in sé è pienezza di relazioni e che vuole instaurare con noi una relazione vera. La sua parola vuole intercettare il nostro cuore e vuole permetterci di gettare veramente lo sguardo nella verità di Dio. La parola di Dio ha una, potremmo dire, una funzione di correzione riguardo all'immagine che noi abbiamo di Dio, perché ognuno di noi ha un'immagine di Dio legata a tante cose della nostra vita. Per esempio, spesso l'immagine che noi abbiamo di Dio è molto condizionata dal rapporto che abbiamo avuto con i nostri genitori. Quando pensiamo Dio padre, Dio madre, queste categorie immediatamente ci riportano alle nostre origini, alle nostre radici, all'interiorità, no? Alla vita intrafamiliare, eccetera. Ma a volte queste nostre relazioni non ci permettono di conoscere il vero volto di Dio. E la scrittura cerca in qualche modo, in tutto il racconto biblico, ecco, riceviamo sollecitazioni, provocazioni a vivere un'esperienza che ci porti a Dio, non ad un'idea, non a qualcosa che è immediata, ma anche a un'esperienza un po' più diretta dell'incontro con Dio. Nella prima tappa che abbiamo fatto insieme abbiamo visto come il primo tipo di il primo nostro relazionarci alla parola è quello di subirne il fascino, di sentire che questa parola viene in qualche modo a toccare le sorgenti della nostra interiorità, che risveglia qualcosa dentro di noi, che accende un fuoco. La figura di Mosè ci ha invitato a cogliere questa dinamica della fascinazione. Ci siamo detti che la vita umana non procede per obblighi, per costrizioni, ma procede proprio per attrazione, per fascinazione di bellezza. Siamo attratti da ciò che è bello, e fino a quando non riusciamo a gustare questa bellezza, fatichiamo a relazionarci. Quindi, dopo questa tappa dell'essere attratti dalla parola di Dio, questa parola che ci ha avvinti, che è venuta a toccare qualcosa nel nostro cuore, a risvegliare qualcosa di molto profondo, ecco che questa parola ci provoca, questa parola ci aggancia, ci attira a sé e ci mette davanti alla verità di noi stessi. È una parola che vuole convertire il nostro cuore. La figura biblica che ci accompagnerà questa sera è una figura molto interessante, molto ricca, che ha ispirato moltissimo l'arte e la letteratura. È la figura del profeta Giona. Siamo quindi in un libro molto breve del Primo Testamento, 48 versetti, 4 capitoli, un libro che appartiene alla tradizione dei libri profetici, ma è un libro diverso dagli altri libri profetici, perché di solito in un libro profetico si parla un po' della storia del profeta chiamato da Dio a portare la sua parola, e poi ci sono degli oracoli profetici, dei messaggi che il profeta deve dare al nome di Dio, al popolo, eccetera. Nel libro di Giona noi abbiamo pochissime notizie sulla sua persona, e abbiamo un oracolo soltanto, un'unica parola profetica, potremmo dire molto stringata, e una parola profetica che in realtà è un annuncio di sventura, è una parola di distruzione. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Quindi si annuncia una quaresima terribile per la città di Ninive. Ma è un libro che, pur essendo un po' sui generis, diverso dagli altri libri profetici, ha una ricchezza straordinaria e vuole farci entrare proprio nel vivo dell'esperienza del profeta, non profeta Tizio, Caio, Sempronio, il profeta in generale, l'esistenza profetica. Qualcuno ha parlato di questo libro come di una satira, qualcun altro ha detto è un midrash, una sorta di racconto allegorico, dove i personaggi sono simbolici, rimandano ad altre cose. Qualcuno ha parlato di racconto didattico, sapienziale, quindi è un libro che sta al limite tra la sapienza e i profeti, un racconto sapienziale volto a farci riflettere sul rapporto tra Dio, la sua parola, e l'uomo che è intercettato da questa parola. Chi è il profeta? È difficile dare una definizione di profeta, perché il profeta abitualmente viene immaginato come quella persona che deve dire qualcosa a proposito del futuro, e quindi lo proiettiamo sempre in questa dinamica qui. Qualcuno che parla, che è la voce di Dio, no? E questi due aspetti hanno del vero, perché in realtà un profeta legge la storia e si proietta anche in avanti, perché deve guardare al futuro, perché solo guardando al futuro possiamo camminare, ma non si esaurisce soltanto a questo. Il profeta intercetta tutte le coordinate temporali, deve conoscere il passato, da dove veniamo, deve avere la memoria delle origini, deve saper leggere il presente, intercettare tutte le dinamiche che si trovano nel presente, e deve guardare al futuro, perché questo futuro lo deve saper leggere con gli occhi di Dio, e deve presentare una visione, un progetto. Senza progetto non viviamo, senza poter prospettare qualcosa non faremo nulla, no? Progetto è necessario nella nostra vita. Abbiamo bisogno tutti di un telos, di una finalità, di un fine nella nostra vita. Ma il profeta che tipo di rapporto ha con questa parola? Questa parola giunge al suo orecchio e poi subito di colpo è sulla sua bocca, lui la proclama e tutto finisce là. Oppure c'è un processo che è, diciamo, molto complesso, dall'orecchio alla bocca, passando dal cuore. E ascoltiamo proprio la parola del Signore, come ci viene presentato questo personaggio, sapendo appunto che nel libro c'è un chiaro tentativo di destoricizzazione. Cioè non siamo in un racconto storico propriamente, anche se è esistito un profeta di nome Giona che ha operato, e il secondo libro dei Re ci parla di questa figura en passant. Quindi di certo questa figura è esistita, ma le dinamiche interne al libro ci fanno immediatamente capire, come vedremo dalla lettura, che siamo fuori dallo spazio e dal tempo e che questo Giona è paradigma di qualcosa che ha molto a che fare con noi. Vita. Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Giona, invece, si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Ricordate, l'altra volta abbiamo detto, dobbiamo fare molta attenzione quando leggiamo a trasformare le parole, le immagini, i personaggi, i luoghi, in immaginario da tenere a mente. Siamo noi i registi, siamo noi gli attori, siamo noi i costumisti, gli sceneggiatori. Dobbiamo fare in modo che la parola si trasformi in immagine, altrimenti è suono e non ci serve. Quindi entriamo nel vivo di questa storia, siamo chiamati a fare questa avventura con Dio e con Giona. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Abbiamo letto appena tre versetti di questo primo libro. La prima parola di questo versetto è Davar, parola. Quindi la protagonista, quella che entra subito sulla scena, che calca il palcoscenico, è la parola del Signore. Questa parola è personificata, non è un suono, non è un soffio, non è un alito. È una realtà personale che intercetta qualcuno, che va a bussare con forza alla porta di qualcuno. E questo malcapitato si chiama Giona, Jonà, figlio di Amittai. I nomi e la Bibbia sono sempre importanti. Jonà in ebraico vuol dire colomba. Amittai viene da Emet, verità, fedeltà. Giona, la colomba, è il figlio della verità. È un programma. Il nome, il patronimico sono già un programma di vita. La colomba. Cosa ci fa pensare la colomba? C'è nella Bibbia una colomba da qualche parte, o più colombe, non lo so, C'è una familiarità. Battesimo di Gesù, siamo già arrivati al Nuovo Testamento, siamo proiettati Noè, ancora altre proposte, lo Spirito Santo e il battesimo, abbiamo detto, l'offerta dei poveri, l'arca di Noè, qualche innamorato, la colomba, il cantico, allora Paola, sei proprio innamorata, il cantico, sì. L'amato dice alla sua amata, mia colomba, è un titolo affettuoso, un nome d'amore, colomba. Poi questo nome, colomba, viene dato da Dio a Israele in un contesto dove c'è un po' un rimprovero. Dio rimprovera Israele che è come una colomba, cioè è poco intelligente come una colomba. Quindi è un'immagine, quella della colomba, dalle tante valenze. Quindi richiama la fine del diluvio e la colomba che attesta che le acque si sono ritirate e che quindi, portando questo ramoscello d'ulivo, dice che ormai ci sono le condizioni per poter riabitare, ripopolare la terra. Per questo la colomba poi con il ramoscello d'oliva, tutta questa simbologia della pace, no? Però è la colomba che attesta che ormai il Signore si è placato, utilizziamo questo antropomorfismo, e che dalla condizione appunto del diluvio, che è una sorta di antigenesi, c'è una nuova creazione, la possibilità di riabitare la terra. La colomba è immagine di fedeltà nel vicino Oriente antico, la colomba richiama l'offerta dei poveri al Tempio, la colomba appunto ci riporta a questo evento della vita di Cristo, del battesimo. Lo Spirito scende sotto forma di colomba al battesimo, quindi richiama anche, evoca l'immagine dello Spirito. Colomba, quindi Giona ha questo nome impegnativo, è come se nel suo nome ci fosse tutta questa valenza di significati. La fedeltà, infatti, è il figlio di Amittai, che ha a che fare con fedeltà, verità. La riconciliazione, immagini questa colomba che dice che Dio ha fatto pace con l'umanità. Quindi questi due elementi entrano nell'identità di Giona. Questa parola va da lui e abbiamo questo imperativo che attraversa tutta la scrittura, alzati, no? Troviamo tante volte questo alzati. È come se l'uomo venisse intercettato dalla parola di Dio, una parola che vuole mettere in piedi, che vuole rendere l'uomo operativo e che vuole farlo camminare, no? Con la sua statura, testa alta, eccetera. E va a Ninive, quindi viene dato proprio l'indirizzo di questa missione a cui Giona è chiamato. La grande città, uno degli aggettivi più ricorrenti in tutto questo libro, ascolteremo, è grande. Grande città, poi vedremo c'è un grande evento, un grande, un grosso pesce, tutto è grande. Quando le cose sono grandi nella nostra vita? Quando noi siamo piccoli, infatti quando torniamo in un luogo che avevamo visitato quando eravamo piccini e poi torniamo, ci sembra tutto più piccolo, no? Da piccoli ci sembrava grande, poi le dimensioni e le proporzioni sono cambiate. Oppure quando una cosa ci sembra grande?
Quando
è troppo e quando noi abbiamo forse un po' paura. La grande città in essa proclama che la loro malvagità è salita fino a me. Tutta una dimensione di grandezza, no? La grande città, la malvagità è grande perché è arrivata fino a Dio. Giona, da parte di Giona, come risponde a questa chiamata? Giona invece si mise in cammino per fuggire. Quindi Giona, che è intercettato dalla parola di Dio e quindi dovrebbe essere per noi un esempio, se deve portare la parola di Dio, invece è l'icona, il paradigma dell'uomo fuggens. Scappa, se ne va. Lontano dal Signore. Interessante, in ebraico, questo lontano dal Signore è lontano dalla bocca del Signore, lontano dalla faccia del Signore. Quando noi non vogliamo avere a che fare con qualcuno, non lo guardiamo nemmeno, cioè il volto, guardarsi negli occhi, guardarsi in faccia dice voglia di relazione, non guardarsi nel volto significa che appunto non abbiamo tanta voglia. La malvagità dei Niniviti è salita fino a Dio. Giona invece fa un'altra cosa, scende, un altro movimento. La città era grande, la malvagità sale, Giona scende. Scende a Giaffa, dove va ad imbarcarsi, ed è l'inizio di una discesa, potremmo dire, fatale per Giona. Scende, si imbarca per Tarsis, lontano dal Signore, seconda volta. Quindi questa parola va da lui, lo intercetta, gli dà una missione chiara e Giona, senza proferire parola, senza rispondere, non so se a voi dà questa impressione, no? Come alcuni adolescenti ai quali chiedi qualcosa, poi loro sbattono la porta, vanno via e nemmeno dicono sì, no, muti, mutismo. Pagato il prezzo del trasporto, ma nell'antichità non si faceva così, oggi noi paghiamo il biglietto, compriamo il biglietto e poi partiamo. Nell'antichità si aspettava prima di arrivare a destinazione. Vedete quanto è grande l'ansia di Giona, la voglia di andare lontano dal Signore. Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento, in ebraico grande vento, e vi fu in mare una tempesta così grande che la nave stava per sfasciarsi. I marinai, impauriti, invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono in mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel luogo più in basso della nave, si era coricato e dormiva profondamente. E qui possiamo sorridere, no? Perché ci viene da ridere. Cioè, c'è una situazione di difficoltà che si scatena, così come ci dice la parola di Dio, cioè sempre il creato vive di riflesso, dicevamo anche l'altra volta, quello che vive l'uomo. Cioè, se l'uomo si ribella, il creato lo imita, come fanno i bambini, fanno tutto quello che fanno i grandi, sono i nostri imitatori, quindi le nostre azioni le ripetono, le reiterano. L'uomo si ribella davanti a Dio, il mare si ribella e c'è questa grande tempesta in mare. Ma è interessante perché il Signore lancia il vento, lancia la ruach. Di fronte all'adolescente ribelle che scappa, che arma ha Dio? Qual è l'arma di Dio? Non lancia missili, non lancia fuoco, non lancia... lancia il vento. Il verbo è lo stesso che viene utilizzato quando nella prima Samuele si racconta che Saul tirò la sua lancia contro Davide per ucciderlo. Dio non ci vuole colpire per ucciderci, Dio ci manda il vento, la ruach, il soffio, è lo stesso termine per indicare lo spirito di Dio, questo vento. E questa è l'inquietudine che Dio lancia verso Giona per recuperarlo. È l'unica strategia che ha per andare a ripescare questo profeta ribelle. Scaglia il vento. Però a causa di Giona adesso pagano anche i marinai. Chi sono i marinai? Invocarono ciascuno il proprio Dio. Ecco che sulla nave si viene a creare una sorta di pantheon pieno di divinità e questi poverini vanno ad accendere il cero ad ogni tipo di divinità possibile e immaginabile. Chi più ne ha più ne metta. Fino a quando, poverini, non hanno più ceri da accendere. Ma dove è finito il chiamato da Dio? Era sceso a Giaffa, adesso scende nel luogo più riposto della nave e dormiva profondamente, russava, dormiva profondamente. Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: che cosa fai così addormentato? Alzati! Seconda volta lo stesso verbo. Prima gli è venuto dalla parola del Signore, da una signora parola. Adesso gli arriva dal capo dell'equipaggio, quello che fa parte di tutta questa cerchia di pagani che invocano ciascuno la propria divinità. Alzati, invoca il tuo Dio. Gentile questo capo dell'equipaggio. Non vuole convertirlo, non vuole fare proselitismo. Invoca il tuo Dio. Forse Dio, il tuo Dio Elohim, si darà pensiero di noi e non periremo. E i nostri... Nessuno ha risposto all'appello, magari il tuo risponderà. Quindi dissero fra di loro: venite, tiriamo a sorte per sapere chi abbia causato questa sciagura. No? Quando c'è una sciagura deve essere un colpevole, questa è la visione biblica dell'uomo biblico. Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. Gli domandarono: spiegaci dunque di chi sia la causa di questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? Un interrogatorio che viene rivolto al colpevole. E gli rispose, la prima volta che Giona parla, davanti a chi lo interroga: sono ebreo e venero il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra. Ecco la sua carta d'identità, ecco la sua... presentazione, autopresentazione, interessante in ebreo, e venera quel Signore che ha fatto il mare, quel mare che adesso è sconvolto. Interessante questo. Quegli uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: che cosa hai fatto? Infatti erano venuti a sapere che egli fuggiva, terza volta, lontano dal Signore, tre volte nella Bibbia abbiamo il superlativo, va lontanissimo e fuggiaschissimo lo Giona. Erano venuti a sapere che egli fuggiva lontano dal Signore perché lo aveva loro raccontato. È interessante, proprio come i ragazzi, raccontare la propria bravata e così essere un po' ingenui di fronte a quello che si è fatto. Che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare che è contro di noi? Infatti il mare infuriava sempre di più, cresceva, diventava grande. Egli disse loro, prendetemi e gettatemi in mare. Perché io so che questa grande tempesta vi ha colpito per causa mia. Ed ecco che qui si espone Giona e dice di essere colpevole di questo male. Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia. Sono dei pagani. Hanno pregato le loro divinità, non è cambiato nulla. Di fronte al colpevole che ha confessato e che dice prendete e gettatevi in mare, non vogliono fare questo. Vedete che sensibilità hanno questi marinai, questi pagani. Cercavano di raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano perché il mare andava sempre più infuriandosi contro di loro. Implorarono il Signore. Ecco qua che non sono più, non si rivolgono più alle loro divinità, ma al Dio di Giona. Signore, fa che noi non periamo a causa della vita di quest'uomo e non imputarci il sangue innocente, poiché tu, Signore, agisci secondo il tuo volere. Vi ricordate nel processo di Gesù cosa dicono i giudei? Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Questi marinai pagani, che non hanno a che fare con Israele, popolo santo di Dio, dicono noi non vogliamo macchiarci di un sangue innocente. Lo dicono a Dio. Vede la fede dei pagani, quanto è grande. Presero Giona, lo gettarono in mare e il mare placò la sua furia. È un pranzo ottimo, graditissimo, placa subito la fame. Quegli uomini ebbero un grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e fecero promesse. Chi è l'ebreo qui? Giona o il pagano? Chi è il credente? Chi ha timore del Signore in questa nostra storia? Quante volte il pagano ha più fede di noi, credenti, cristiani, cattolici, zelanti, indignati? Ma il Signore dispose che un grosso pesce, tutto è grande, inghiottisse Giona. Quindi Giona in mare fa un'ulteriore discesa. Era sceso a Giaffa, sceso nel luogo più riposto della nave, adesso scende nelle acque, una catabasis, un abbassamento, un'immersione nelle acque. Il Signore non lo lascia così, e fa capitare una bella nave da crociera, che è con questo grosso pesce che lo prende con sé. È chiaro che la storia ci dice già che siamo fuori da ogni riferimento meramente storico, ma siamo in allegoria. Giona restò nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Questi 3 giorni, quanto sono significativi per noi. Gesù dirà di sé ai giudei che vogliono per forza un segno, non vi sarà dato altro segno se non il segno di Giona profeta. Gesù cita sempre Isaia quando cita i profeti, ma l'unico profeta col quale si assimila, col quale crea un nesso, è solo il profeta Giona. Il segno di Giona. Quindi questa storia per Gesù è importante, anche nella predicazione di Gesù, non soltanto perché è una storia del Primo Testamento e di un libro profetico, ma anche nella predicazione di Gesù questa vicenda che stiamo leggendo è importantissima. Giona pregò il Signore nel ventre del pesce. Sarà stato un po' il fosforo, la concentrazione del fosforo che ha fatto tornare la memoria a Giona. Cosa accade in questo ventre del pesce? Da appunto nave di crociera si trasforma in una specie di santuario per Giona. Certo, fatto sta che appunto Nel mare, in queste acque, a Giona torna la memoria perché si indirizza a Dio, cosa che non ha fatto finora nella storia. Nella mia angoscia ha invocato il Signore. Voi pensate che a questo punto chi legge il testo in ebraico è come, diciamo, se si accorgesse di qualcosa che cambia bruscamente, come se io adesso, vi sto parlando in italiano, spero un po' corrente, e iniziassi a parlare la lingua di Dante. Cioè, l'ebraico qui si fa arcaico. È come se non parlasse Giona ai suoi contemporanei, ma è come se Giona andasse indietro nel tempo, riconnettendosi alla preghiera dei padri, dei vecchi. Di chi parla una lingua più vetusta, più arcaica. Ed è un salmo. Nell'angoscia ho invocato il Signore, egli mi ha risposto. Dal profondo degli inferi ho gridato. Quell'immersione nel mare è paragonata a una discesa negli inferi. Tu hai ascoltato la mia voce, mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. Le correnti mi hanno circondato, tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passate. Io dicevo, sono scacciato lontano dai tuoi occhi. Chi è andato lontano da chi? Sono scacciato lontano dai tuoi occhi. Mi sono allontanato. Tornerò, eppure tornerò a guardare il tuo santo tempio. Le acque mi hanno sommerso fino alla gola, l'abisso mi ha avvolto, l'alga si è avvinta al mio capo. Sono sceso, vedete ancora questo verbo? Alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue spranghe dietro a me per sempre. È una morte, si sta descrivendo, no? Una morte a tutti gli effetti, la terra che chiude le sue spranghe in eterno, morto. Ma tu hai fatto risalire, comincia un movimento di risalita dopo che Giona aveva vissuto questa discesa sempre più fatale. Risalire, dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando in me sentivo venir meno la vita, mi sentivo morire, ho ricordato il Signore, la mia preghiera è giunta fino a te. Cosa era giunto fino al Signore prima? Cosa era salito? Cosa aveva preso l'ascensore fino a Dio? La malvagità dei miniviti. Ora cosa va in alto fino a Dio? La preghiera. Fino al tuo santo tempio. Quelli che servono idoli falsi abbandonano il loro amore. L'abbiamo visto, dopo che hanno invocato tutte le divinità possibili e immaginabili, le hanno abbandonate, si sono rivolte al Dio di Israele, Adonai Elohim. Ma io con voce di lode offrirò a te un sacrificio, adempirò il voto che ho fatto. Cosa avevano fatto i marinai? Avevano fatto sacrifici, promesse, qui anche lui, sacrificio, voto. La salvezza viene dal Signore. Forte questa parola. Giona è ancora lì, in questa situazione di pericolo, in questo carcere di massima sicurezza che è il pesce, e dice la salvezza viene dal Signore. Fa una confessione di fede. Il Signore parlò al pesce ed esso rigettò Giona sulla spiaggia. Interessante, il Signore non parla con Giona, insomma con un tipo così un po' difficile, parla al pesce e il pesce rigetta. Diciamo che Giona è un profeta indigesto, la nave non lo può tollerare e il pesce non lo può digerire, insomma è un po' indigesto questo Giona. Inizio del capitolo 3. Fu rivolta Giona, siamo come all'inizio. Una seconda volta, solo questo avverbio ebraico ci dice che c'è qualcosa già prima che è stato raccontato, questa parola del Signore, alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico, piccola variazione, annuncia loro quanto ti dico, fidati di quello che ti dico, aspetta che la parola arriva, non è dato tutto il pacchetto all'inizio, no? La parola viene, come una semina che Dio porta avanti. Giona si alzò e andò a Ninive, finalmente ce l'abbiamo fatta. La parola si è rivolta a lui, lui ha obbedito, comando, esecuzione. Secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, abbiamo capito bene questo, larga 3 giornate di cammino, torna ancora al 3. E Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Quindi la sua missione prevede una 3 giorni non stop di predicazione di questo oracolo di sventura. Lui ne fa uno, un terzo, eh? Uno sconto interessante riceve, perché i cittadini di Ninive credettero a Dio, bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la notizia fino al re di Ninive, vedete lo humor di questo libro, com'è bello, perché il libro ci vuole far ridere. Vuole dire all'uomo, tu ti prendi troppo sul serio, anche nelle cose di Dio. Comincia a rilassarti e inizia un pochettino a sorridere. Cosa accade? Che tutti i niniviti iniziano il digiuno, eh? Fanno lo Yom Kippur, come gli ebrei, digiuno, grandi e piccoli. Ma poi accade che la notizia arriva dopo al re, che dovrebbe essere quello che riceve le notizie per primo, no? Le sa dopo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, e un po' ci vuole per alzarsi da un trono, no? C'è tutto, deve essere un po' bardato, eh? Si tolse il manto, si coprì di sacco, si mise a sedere sulla cenere. Per ordine del re e dei suoi grandi fu proclamato a Ninive questo decreto. Prima c'è il digiuno e poi c'è il decreto arriva dopo, vedete come non c'è una sincronia, è buffa la cosa, quando già un popolo ha già fatto questo cerimoniale, questo rito penitenziale, viene ordinato il rito. E buffo. Uomini e animali, armenti e greggi non gustino nulla, non pascolino, non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco, Dio sia invocato con tutte le forze, ognuno si converta dalla sua condotta malvagia e dalla violenza che è nelle sue mani. Chissà che Dio non cambi un decreto del re che ha questo ipotetico, questa frase ipotetica. Chissà che Dio non cambi, si ravveda, deponga il suo ardente sdegno e noi non abbiamo a perire. Ricordate i marinai cosa avevano detto? Quando si erano rivolti a Giona per farlo pregare, forse il tuo Dio si darà pensiero di noi, forse questo tuo Dio può fare qualcosa per noi. Chissà che Dio non cambi. Dice il decreto del re di Ninive che è arrivato dopo che tutto il popolo già ha fatto penitenza. Dio vide le loro opere, che si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide. Bello questo gioco che abbiamo nell'italiano. Vide e si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. È un esempio della divina reversibilità, Dio che cambia. Con il diluvio ha detto distruggerò la terra e poi, dopo che le acque si ritirano, l'arcobaleno, il segno di questo Dio che fa alleanza con l'uomo, e si riparte. La divina reversibilità. Ma Giona, allora, Giona di fronte a questa predicazione vincente, no? Noi andiamo, ci chiedono una missione e ce la prospettano per 3 giorni e dopo il primo giorno già la nostra missione è compiuta la missione di Giona. Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu sdegnato. Pregò il Signore. Signore, non era questo quello che dicevo quando ero nel mio paese? Cosa diceva Giona quando era nel suo paese? Ha fatto un soliloquio o qualcosa, no? O ha sognato un discorso con Dio che in realtà non c'è stato. Cosa diceva Giona? Per questo mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so, vediamo che sa Giona, che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, il salmo che abbiamo letto all'inizio, il salmo 103. È un estimatore di salmi, Giona, conosce bene il Salterio, e che ti ravvedi riguardo al male minacciato. Ah, Giona lo sa che Dio è irreversibile, cioè che Dio, come dice per bocca di Ezechiele, non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Per questo Dio dà l'oracolo di sventura, non perché vuole distruggere, ma perché vuole scuotere. Convertitevi e credete al Vangelo, non è un oracolo di distruzione o di annuncio di guai che arriveranno, no? È un risvegliare l'uomo, è un aiutarlo a localizzare il suo cuore, a dire: dove sei? Dove stai andando? Che vie stai attraversando, stai percorrendo? Quali sono le scelte che fai nella vita? Che valore dai alla tua esistenza, agli altri, eccetera? Ora dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Un po' di depressioni, no? Qui anche la Bibbia è un po' esperta, e quindi anche gli uomini di Dio vivono questo momento in cui meglio non andare avanti. Finiamola qua, perché il peso della vita è così tanto, no? E anche, insomma, fior di profeti hanno detto queste cose a Dio. Ricordate Elia. Elia, dopo il grande trionfo sul Monte Carmelo, quando riesce a provare che il Dio di Israele è il vero Dio e non Baal, come le acque si muovono un po' perché la regina Jezabel vuole fare la pelle, Elia ha paura e allora dice: Signore, facciamola finita qui, basta, troppo pesante, no? È meglio morire che vivere. Quindi questo senso della morte, questa voglia di disconnettersi dalla vita, prende tutti, anche i migliori nelle famiglie. Cioè questa astenia, questa debolezza che ci prende perché la vita è troppo carica, ci sono troppe cose, dobbiamo rispondere a troppe cose, c'è una sproporzione tra quello che ci sta davanti e quello che noi siamo in realtà, no? E quando questa sproporzione è troppo grande, allora ecco che l'uomo, la donna, la creatura davanti a Dio dice: facciamola finita, perché non si può, ecco. Ma Dio non ci lascia mai in questo senso di morte, perché non ci ha fatto per questo. E il Signore disse a Giona: ti sembra giusto essere sdegnato così? Ti sembra un atteggiamento da uomo maturo? Non a caso, Carlo Collodi, che conosceva la Bibbia perché si era formato in seminario, quando esce dal seminario e deve comunque vivere, cosa fa? Inizia a scrivere le storie, le avventure del burattino Pinocchio, che poi diventeranno un libro, un bestseller, e va bene. Ma a chi si ispira questo Pinocchio? Proprio al profeta Giona. Questa immagine del bambino, del burattino, che deve diventare bambino, e che deve vivere, no? Varie avventure, dove appunto deve prendere una scelta, deve scegliere lui chi vuole essere, restare in eterno il burattino, oppure prendere la decisione di diventare umano. Questo processo di umanizzazione è anche il processo che è il processo che deve vivere Giona. Da questo atteggiamento, vedete, molto egocentrico, narcisistico, tutto lui, gestisce lui, fa lui, dice lui, decide anche della sua vita lui, e quando Dio gli fa la domanda: ma ti sembra modo? Lui non risponde, ritorna a quel mutismo adolescenziale, regredisce ancora, pur avendo accolto la parola del Signore la seconda volta. Basta alzarsi e andare quando la parola viene a te? Giona allora uscì dalla città, proprio un'altra volta, sbatte la porta e se ne va. Sostò a oriente di essa, si fece lì una capanna. Bella questa immagine della capanna, no? La capanna che evoca, no, tutta nella storia di Israele, il cammino del popolo, ma anche la festa delle capanne, che è questo momento appunto di sosta per godere di quello che il Signore ha dato, di quello che il Signore ha fatto, no? Fare memoria, eccetera. Questo Giona si fa questa sua capanna, si siede dentro all'ombra per fare, scusate, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Vedete come è ostinato Giona? Cioè Dio ha già fatto e lui deve aspettare ancora che qualcosa che sta per accadere. Fa un po' come il re di Ninive, no? A scoppio ritardato. Perché? Perché chi è narcisista, chi è egoista, pensa che la storia giri soltanto in base ai suoi desideri. Nel profeta, nel libro del profeta Sofonia, nel libro del profeta Naum, ci sono degli oracoli di sventura violentissimi nei confronti della città di Ninive. Ninive è assimilata a una prostituta. Ninive deve essere distrutta perché sui cattivi, sui malvagi deve cadere fuoco, brace e zolfo. Ecco il fuoco pirotecnico che vuole vedere Giona. Quindi si mette in poltrona nella sua capanna davanti alla città, come quando noi siamo davanti al maxischermo e dobbiamo vedere come va questo film. Attende, perché Giona funziona secondo la teoria della retribuzione. Il cattivo deve pagare, il cattivo va punito, perché questa è la teoria della retribuzione. Tu sei buono e ricevi il bene, il cattivo deve ricevere il male. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino, in ebraico è Kikayon. Voi sapete che c'è questa collana della comunità di Bose che si chiama Kikayon, che vuol dire proprio pianta di ricino. Il Signore fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Quindi adesso il ragazzo è proprio bello sdraiato al sole, può godere anche dell'ombra, la vita comoda. Giona provò una grande gioia per quel ricino. Adesso dobbiamo ridere un altro po'. Scusate la sproporzione, il dispiacere per la conversione di un'intera città di Ninive e la grande gioia per una pianticella che gli fa un po' di ombra. Della sproporzione. Quando proviamo grande dispiacere per le cose importanti e proviamo grande gioia per le cose futili, inutili, da niente. Questo è Giona. Ma al giorno dopo, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò. Ma non si fa così però. Prima si dà il giocattolo e poi si toglie, non si fa. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente e torna il vento. Capite l'arma di Dio? Dio ha solo quell'arma, il vento. All'inizio del libro è un vento freddo, della tempesta. Alla fine del libro è un vento caldo, afoso. Ma sempre quello è, la Ruach. Non ha armi Dio, no? Al vento, che è impercettibile. Proprio come si rivela a Elia. Elia lo aspetta nel fuoco, nel terremoto, effetti speciali di qua, di là, e poi Dio arriva con questo alito, no? Impercettibile. E così Dio si manifesta. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venir meno e chiese di morire, poverino, gli era stato tolto tutto quel benessere. Meglio per me morire che vivere. Seconda volta. E ci fermiamo qua perché Giona non lo dirà la terza volta, quindi non ci crede veramente, non è il superlativo della voglia di morire. E dire, insomma, fammi morire, ma insomma, cioè, toglimi un po' il peso di queste cose che mi fai vivere. Dio disse a Giona, ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino? Prima ti sei sdegnato per i Niniviti, adesso per questa pianta di ricino. E quindi risponde, si degna di rispondere. Sì, è giusto, e ne sono sdegnato da morire. È proprio impertinente, ragazzo, no? Non cede, è ostinato, persevera nella sua vita. Ma il Signore gli rispose. E adesso la risposta di Dio a Giona è la conclusione. Ed è una risposta interessante. Tu hai pietà, provi compassione, ti intenerisci per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica, che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. Tu hai pietà, tu provi tenerezza e grande gioia per questa pianta da niente, che appunto passa in un giorno, dura un solo giorno, per la quale non hai fatto niente, che hai ricevuto grazie, gratuitamente. Tu. Adesso Dio parla un po' di sé, ci fa gettare lo sguardo nella sua interiorità. Ed io non dovrei avere pietà, compassione, tenerezza. Di Ninive, quella grande città, abbiamo capito benissimo che è grande, nella quale ci sono più di 120.000 persone, 120.000, un numero che abbiamo, grande, che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra. Uno che non sa distinguere la destra e la sinistra è un disorientato nella vita, perché gli dicono vai a destra, non lo sa, si perde, cioè. Che non sanno distinguere tra la mano destra e la sinistra è una grande quantità di animali. È provocatorio questo libro. Di solito gli animali non c'entrano mai niente, no? Nei libri profetici o non so che. Questo libro di Giona parla di animali. Ci ha presentato un pesce, un verme, adesso si parla di un Dio che ha pietà anche di questa grande quantità di animali. Tu ti dai pena per una pianta di ricino che non vale niente. Io non dovrei darmi pena per questo popolo così numeroso insieme ai loro animali, eccetera. Punto interrogativo, chiude il libro. Il libro non finisce con una risposta, finisce con una domanda. Perché Dio ama le domande. Tutta la Bibbia è attraversata da domande. La parola viene a noi come, anche come una domanda. E questa domanda, alla fine di questo libro che è pieno di ironia, allegoria, eccetera, eccetera, è una domanda che a questo punto trasforma il nostro sorriso in un volto un po' più serio, che chiede interiorizzazione. Perché quella domanda che dice che questo libro è aperto, ha un finale aperto, ci pesca tutti. Il punto interrogativo sembra un po' un bastone che, il vincastro del pastore che serve a acchiappare, a recuperare la pecora che si è perduta. Ci prende tutti, uno ad uno, questo punto interrogativo, e ci fa entrare veramente in questa storia di Giona. E ci invita a personalizzarla e attualizzare questa storia, rendendoci veramente noi protagonisti di questa storia. La parola che è caduta, si è indirizzata, è andata a bussare alla porta di Giona, che cosa voleva? Questa parola di Dio, che è un altro modo per dire Dio che parla, Dio che ama relazionarsi con te, è venuto da te e ti ha inviato lì per fare qualcosa. Bene, quale profeta nella storia è andato dai nemici? È andato proprio in pasto ai leoni, perché Ninive, i Niniviti, gli Assiri erano gli acerrimi nemici di Israele. Ma gli altri profeti vanno a predicare, no? In terra loro, per invitare il popolo a riprendere, come dire, a rinforzare l'alleanza col Signore. Quale padre manda il figlio proprio in pasto ai leoni? Dio manda Giona a Ninive. Quindi capite la ribellione di Giona? Adesso io faccio l'avvocato difensore di Giona. Lo difendo. Giona ha paura, perché a Ninive ci sono i cattivi, la loro malvagità è salita fino a me. Quindi erano veramente cattivi, veramente malvagi i Niniviti. Poi Giona dice ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, quindi annuncia la distruzione. E Ninive non viene distrutta. Qui ci mette anche la faccia Giona, perché la questione dei falsi profeti, Elia uccide i profeti di Baal perché hanno detto il falso. Quindi il falso profeta viene messo a morte. Giona ha annunciato la distruzione. Il fuoco, le scintille non ci sono state, malgrado si sia messo davanti al maxischermo. Quindi può essere accusato di essere un falso profeta. Un po' di compassione per questo povero Giona. E sente proprio la sproporzione tra la portata di quella parola e la sua fragilità, la sua debolezza, la sua inconsistenza. Un po' forte la parola. Perché? Perché se Dio mi manda dai nemici con la parola sua, che cosa gli è saltato in mente? Perché Dio mi sta mandando me profeta dai nemici a portare la parola? Dio forse si è innamorato dei nemici? E se vuole bene ai nemici, che ne è di me che sono il popolo dell'alleanza? Il libro di Giona è una provocazione forte all'integralismo di Israele. A un Israele che dopo l'esilio si rinchiude nei suoi confini, perché deve in qualche modo rimaturare la sua identità. E allora divieto dei matrimoni misti, gli stranieri fuori, no? E questo libro è una provocazione a ogni forma di integralismo, e quante ne abbiamo nei nostri giorni, no? Di queste forme. Che non dobbiamo pensare solo su ampia scala, perché le ampie scale nascono dalle piccole scale, nascono dagli integralismi che ci sono dentro di noi, dalle chiusure che ci sono dentro di noi. Se questa persona che io amo vuole bene ad un'altra, allora non mi vuole più bene, no? Il fratello maggiore arriva al fratello minore e dice, beh, adesso i miei genitori amano lui e io, no? E i grandi hanno tutti la sindrome del suicidio o del voler morire, perché magari se muoio e mi affaccio al balcone del paradiso, vedrò se veramente mi hanno amato o mi amano. L'amore è qualcosa di cui noi sappiamo. Io so che tu sei un Dio misericordioso, tenero, grande nell'amore. Giona lo sa, la teologia la conosce, avrà studiato in qualche buona università ebraica. Ma dal sapere chi è Dio, come dato conoscitivo, come dato tradizionale, perché Giona conosce bene i Salmi, probabilmente conosce a memoria la parola di Dio, molto più di noi che non conosciamo nemmeno un versetto, pochi versetti, pochi versetti. Giona conosce a memoria la parola di Dio, l'ha ruminata, mangiata, metabolizzata, eccetera, eccetera. Ma basta conoscere la parola di Dio a memoria per essere profeta del Signore? O quel punto interrogativo finale di questo libro è una supplica di Dio ai nostri cuori per dirci che per essere profeti, cioè per proclamare la parola del Signore, noi dobbiamo entrare in un rapporto di alleanza con questa parola. E rapporto di alleanza con la parola non significa realtà virtuale, astratta, perché la parola in questo libro è personificata. La parola dice tutta la capacità relazionale di Dio nei confronti dell'uomo. Come si fa a portare la parola di Dio? Giona ha fatto il portavoce, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. La cosa ha funzionato. Cioè quella parola di sventura ha veramente colpito nel segno. Dio ha dato la parola di sventura per convertire il popolo. Quindi la missione è andata a buon segno, anche se Giona ha tutte queste paure tipiche di noi creature. Ma dal punto di vista di Dio, la missione di Giona è riuscita. È riuscita perché? Perché Dio è fedele alla sua parola. E quindi garantisce la buona riuscita di quella missione. È la parola di Dio che tocca il cuore dei niniviti, non Giona. Perché Giona è ancora un ribelle, cioè è ancora uno che non ha capito bene che cosa significa prendere su di sé la parola di Dio, portare il peso, la gloria della parola. Kavod, abbiamo detto l'altra volta, significa qualcosa che è pesante. Portare la parola di qualcuno, essere portavoce di qualcuno, che cosa vuol dire? Per Dio, portare la parola non significa ripeterla. Noi siamo stanchi di ripetitori di parole. Noi anche vogliamo incontrare nella nostra vita persone che le parole le armonizzino al loro essere, che la bocca parli per la pienezza del cuore, che le parole siano epifania, rivelazione di quello che c'è veramente dentro. Essere profeta del Signore significa incarnare la parola, incarnare la parola. Nell'episodio dell'Annunciazione in Luca noi vediamo questo processo. La parola arriva a Maria ed è così accolta che veramente prende dimora dentro di lei. Con quella effusione dello Spirito che accade nell'Annunciazione, che è la Pentecoste personale di Maria, la parola si fa carne. Il profeta è chiamato a vivere questo. Quella parola che ha accolto deve diventare carne. Come diventa carne per Giona, che non è Maria? Come diventa carne per noi che non siamo Maria? Come può diventare carne questa parola che il Signore ci manda? Facendo qualcosa a partire dal cuore, cioè togliendo il cuore di pietra e aprendo il nostro cuore allo stile di Dio. Qual è lo stile di Dio che appare in questo libro del profeta Giona? Tu sei un Dio misericordioso, tenero, di grande amore, lento all'ira e ti ravvedi del male. Questo è Dio. Giona lo sa, ma Giona non accetta questo modo di essere di Dio. Non crede, come dire, che sia giusto essere così di fronte ai peccatori. Quindi in qualche modo Giona ha un problema con Dio, col modo di essere di Dio. L'identità la sa, ma non capisce perché Dio deve agire così, quando con i cattivi non bisogna agire così. E Dio lo provoca ad uscire da questa mentalità retributiva, integralista, particolarista, chiusa. Giona è duro e si intenerisce solo per una pianta di ricino, mentre Dio è tenero, si lascia fondere, sciogliere dai suoi figli. Ninive, i niniviti, chi li ha creati? Un altro Dio? Gli egiziani, chi li ha creati? Un'altra divinità? Sembra che la Bibbia sia molto chiara, parli molto chiaro, c'è un solo Dio, Adonai Echad, unico. Quindi è il creatore degli israeliti come degli egiziani, come dei niniviti, come dei moabiti e tutti gli altri popoli. Cosa cambia poi? Le decisioni, le scelte, le azioni delle persone. Ma Dio è padre di tutti. Almeno che dobbiamo, come dire, qualcuno di noi deve proporre che esista un altro Dio, no? Che crei. Dio ha creato anche questi individui e quindi attende anche il ritorno di questi individui. Come aveva atteso misteriosamente attraverso quella ribellione di Giona, che è una riga storta, diventa una riga diritta nelle mani di Dio per la conversione dei marinai, che stanno per rimetterci la pelle e poi trovano un Dio vivo, un Dio vero, un Dio operante, incontrano su quella nave. E quindi anche la caduta di Giona, chiamiamo così la discesa fatale di Giona, diventa provvidenziale per le altre persone, perché Dio ha il suo disegno ed è un disegno salvifico universale. Ma essere profeta non significa solo dire delle parole, significa prendere le parole su di sé. Se Dio mi sta mandando a Ninive e sta scuotendo questa gente è perché Dio vuole fare grazia. Dio vuole far passare il suo amore e la sua misericordia. Allora il profeta, che non è solo un mero ripetitore, ma anche il destinatario insieme ai niniviti di quella grazia, deve capire qualcosa. Tante volte noi viviamo un servizio, una missione, un po' in modo strumentale, no? Dio si serve di me. È vero che Dio si serve di noi per fare tante cose, ma non si serve di noi nel senso che noi siamo questo strumento che dobbiamo far passare qualcosa, però noi siamo poi svuotati, morti e messi da parte perché non serviamo a niente. Quando Dio ci chiama a collaborare con Lui, che sia il servizio più piccolo, il servizio più grande, nella Chiesa e nel mondo, Dio vuole che noi siamo beneficiari di quella grazia, di quel dono. Dio non, permettetemi l'espressione, non è che vuole mungere tutte le nostre risorse, lasciarci così, no? Svuotati perché deve fare del bene agli altri. Dio quando fa il bene lo fa a tutti, anche coloro che coinvolge nella sua missione, i cooperatori, i collaboratori, i profeti. Il profeta deve vivere l'annuncio che ha ricevuto dal Signore prima nella sua carne. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. E cosa vuol dire? Che Dio freme nelle sue viscere perché vuole la salvezza di questo popolo. E non ha pace fino a quando questo popolo vive nella malvagità, nel male, nel peccato. Ancora 40 giorni e ogni giorno è un fremito. Se il profeta non arriva a vivere questo, è un pappagallo che ripete delle cose. Non è beneficiario di quella grazia che Dio dà, perché dare la parola, far arrivare la parola alla porta di qualcuno significa che Dio sta per scatenare la grazia, per riversare come un fiume in piena il suo amore e la sua tenerezza sulla terra. Se il profeta non si sintonizza con questo stile di Dio, il profeta farà le cose più grandi, farà anche i miracoli, convertirà il mondo, ma non saprà gioire di quello che ha vissuto. Provò grande dispiacere, ma Dio non vuole che noi lo serviamo e restiamo nel dispiacere. Dio vuole che quando lo serviamo noi possiamo gustare la bellezza di questo dono e possiamo essere beneficiari, destinatari della grazia che Lui vuole far passare. Allora Giona sta di fuori, si mette al di qua di questa festa di perdono e di riconciliazione, se ne sta fuori come un estraneo, quando invece Dio l'ha voluto rendere proprio partecipe della sua missione, collaboratore, privilegiato. E Giona non sa gioire, se ne resta triste. Ma Dio non può lasciare un figlio dentro e un figlio fuori. Ditemi voi, quale padre potrebbe dormire tranquillo, quale madre potrebbe dormire serena la notte in queste condizioni? Ditemi voi se un genitore non vuole che tutti i figli stiano dentro, tutte le pecore nel recinto e tutti i figli nella casa. C'è una soglia che deve attraversare Giona, perché Giona sta appunto tra il dentro e il fuori, cioè un po' con Dio e un po' lontano da Dio. La prima immersione non è bastata a Giona, ha fatto tornare un po' la memoria. Il primo battesimo che Giona ha fatto non era un battesimo soft, per far ricordare un po' di, far ritornare in mente chi era un po' Dio, ma c'è bisogno di un secondo battesimo. E il battesimo che deve fare Giona, il battesimo al quale ci chiama questa parola, è un battesimo nello spirito, cioè un battesimo che riguarda l'interiorità del nostro cuore. Quella provocazione finale di Dio vuole dirci questa cosa, che per gustare la gioia della salvezza insieme a quanti sono salvati, noi dobbiamo imparare a scendere nel grembo della misericordia di Dio, lasciarci rigenerare da questo grembo e risalire, rinascere. Il profeta non è profeta perché è bravo, perché è migliore degli altri. Nessuno di noi ha un dono nella Chiesa perché è migliore degli altri. Non siamo i migliori. Nessuno di noi è cristiano perché è migliore degli altri. Qualche anno fa uscì un libro di Enzo Bianchi, Non siamo i migliori. Non siamo i migliori, lo sappiamo che siamo piccoli, peccatori, fragili e a volte siamo anche peggiori degli altri. Perché sappiamo eppure non riusciamo. O non decidiamo, o non prendiamo veramente coraggio a vivere la nostra vita come vita nuova, a viverla nello spirito. E allora questo padre che non vuole che i figli stiano uno dentro e uno fuori, provoca questo. Provoca a fare come fa lui, a intenerirsi per la moltitudine di coloro che sono lontani da lui. Di coloro che hanno sete di salvezza, che aspettano la salvezza. Magari sono dei peccatori incalliti, ma di fronte alla prima manifestazione della tenerezza di Dio, depongono tutte le armi e cedono. E allora questa storia di Giona, ecco, ci viene veramente a provocare. E ci dice che il finale di questo libro lo scriviamo noi. Compito a casa. Compito a casa, qual è il compito per casa? Scrivere proprio la finale di questo libro. Ma dove Giona non è Giona, ma siamo noi. Cioè di fronte a questa provocazione che Dio ci fa, non è la pianta di ricino la nostra, sarà un'altra cosa. La nostra pianta di ricino lo sappiamo noi qual è, no? Possiamo dare il nome all'inutilità per la quale in questo momento della nostra vita stiamo spendendo tante risorse, energie, ma non serve a niente. E dove il Signore vuole che noi investiamo? Investiamo in cosa? In energia, in affetto, in comprensione, in medesimazione, no? Allora ecco, che ciascuno scriva il finale di questa storia, perché questa parola non resti in superficie, perché questa parola non resti altro da noi, ma diventi davvero questa, come dire, diventi un regalo che il Signore viene a farci nella nostra vita, perché noi dobbiamo credere che la parola seminata nella nostra vita ci viene data come dono. E vorrei concludere con un piccolo esercizio che ho fatto io, di fronte a una storia che è molto simile a questa e che si trova nel Nuovo Testamento, a cui ho già accennato, la grande parabola che noi tutti conosciamo bene e che non smetteremo mai di leggere, di raccontare, di ascoltare, la parabola del Padre Misericordioso. Perché questa parabola ha tanti punti di contatto con il libro di Giona, no? Perché Giona è un po' come questo figlio maggiore che ha il senso del dovere, lui è ebreo, venera il Signore che ha fatto il mare, la terra, eccetera. Come quel figlio maggiore che dice al padre: io ti servo da tanti anni, non ho mai trasgredito, non ho mai sgarrato, ho osservato tutti i comandamenti, ho fatto tutto, e tu non mi hai dato nemmeno un capretto per far festa con i miei amici. Mentre ora arriva questo disgraziato di figlio che ha sperperato tutto, mentre ora arrivano questi niniviti che hanno fatto a pezzi popolazioni intere, e tu fai festa, e tu perdoni, tu ti scordi tutto quello che è venuto prima. Vedete la storia com'è simile? Giona integralista, questo figlio maggiore integralista. I niniviti peccatori, questo figlio minore perso, perso proprio, completamente perso. Ma poi c'è il ritorno, il piccolo ritorna a casa. Noi diciamo: sì, ha avuto fame, sì, questi niniviti si sono sentiti messi alle strette. Qualsiasi sia stato il motivo, c'è un ritorno, c'è un dire: ecco, tornerò, mi leverò e andrò da mio padre, mi alzerò e andrò da mio padre. Questi niniviti tornano al Signore, credettero in Dio, E cosa accade? Che anche in questo libro, anche nella parabola, c'è una soglia, che è quella porta di casa, che è un limite, cioè è una sorta di confine, È una porta aperta, come mostra bene l'immagine di Coderziger, non so se qualcuno di voi ha già visto i dipinti di questo sacerdote. La porta è aperta, c'è al centro l'abbraccio del padre al figlio minore, proprio un abbraccio, è come se questo padre lo volesse rimettere dentro, lo volesse tenere nel suo grembo e rigenerarlo, perché sappiamo bene il padre di questa parabola ha anche i tratti di una madre e la pienezza dell'essere genitore che ci presenta Luca, no? E invece poi accanto alla porta che si contorce le mani in questa decisione difficile da prendere, entro o non entro, il fratello maggiore. Quindi la porta è aperta, si può uscire, la porta è aperta, si può anche entrare. E anche lì il padre dice al figlio: tu sei sempre con me, quello che è mio è tuo, ma adesso si doveva fare festa. Il figlio minore è l'uomo dei diritti, tutto vuole, il maggiore è quello dei doveri, e il padre che uomo è? È l'uomo della festa. Lui sa che c'è un solo dovere e un solo diritto, la festa. Cioè che la vita è festa, che l'incontro è festa, che la relazione è festa. L'incontro con Dio e l'incontro con gli altri. Allora questo figlio maggiore resta fuori e Luca non ci dice cosa accade. Anche qui una provocazione ad entrare. Ma non ti posso portare io dentro. Io non posso portare Giona alla misericordia. È Giona che la deve scegliere. È Giona che si deve convertire alla misericordia, alla tenerezza. E anche questo fratello maggiore, Dio ci lascia liberi. E questa libertà che ci fa tremare, da un lato è pesante perché è troppa, e dall'altro però è la grazia, perché Dio vuole che noi maturiamo l'adesione a Lui, vuole che maturiamo il desiderio di somigliare a Lui, di essere proprio come Lui ci ha pensato in questo disegno straordinario, sua immagine e somiglianza. E io che ho un po' questa tendenza a essere avvocato dei più malmenati, vorrei prendere un po' le parti del fratello maggiore e andare ad intercettare quella piccola parte di tenero che c'è nel suo cuore. E immaginare che questo figlio abbia scritto una lettera al padre. Caro padre, che sei l'uomo più tenace della terra, è il tuo primogenito che ti scrive. Qui fuori è buio pesto, l'aria è fredda, ma le stelle che paiono lontane brillano come non mai e mi sembra di udirne il palpito. Questa sera, dopo avermi supplicato di venire alla festa, mi hai detto: figlio mio, tu sei sempre con me. tutto ciò che è mio è anche tuo. Ma si doveva fare festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto, è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Ebbene, queste tue parole hanno appiccato un fuoco nel mio cuore e hanno acceso l'interruttore della mia coscienza, che per egoismo e per paura di perdere il tuo amore avevo messo in stand-by. Con questa affermazione mi hai svegliato dal letargo dell'abitudine, hai scardinato in me la gelosia. Mi hai scosso, papà, e ho avvertito che tutto ciò che avevo sotterrato da tempo in qualche angolo del mio cuore riaffiorava all'improvviso. Ricordi, sensazioni, sapori, profumi, giochi, gemiti dell'infanzia, sogni abortiti troppo in fretta. Ho sentito che le tue parole erano taglienti, perché è vera. Cosa c'è di più bello di un ricongiungimento? Cosa c'è di più bello del ritrovarsi? Cosa c'è di più bello del calore di un abbraccio che ti riporta a quella custodia intorno alla tua vita che tu avevi divelto? Cosa c'è di più bello del profumo di casa che ti restituisce le tracce di ciò che nel tuo io più vero avresti desiderato diventare da grande? Padre, perdonami. Quell'abbraccio lo sognavo per me, quella festa la volevo per me, mi correggo. L'abbraccio e la festa li volevo solo per me. Il tuo amore lo volevo solo per me, tutto solo per me. La partenza di mio fratello è stata quasi una liberazione per me. Finalmente ritornavo in quel privilegio di cui godevo prima che venisse al mondo. Ma questo bisogno di esclusività mi ha impoverito. È notte fonda. Sono sveglio e penso a te. Ho nostalgia di appoggiare il mio capo sul tuo cuore. Che belle le stelle. Da quanto tempo non apparivano nel cielo? Ma che dico, le stelle brillano sempre. Sono io che avevo smesso di guardarle, di incantarmi. Sono io che avevo smesso di brillare. Lontano com'ero dalla luce dell'amore e lontano da te. Padre, domattina, o meglio stamattina, data l'ora, troverai questo biglietto sotto la porta. Vorrei chiederti un favore. Aspettami a colazione e sveglia mio fratello. Ritroviamoci all'alba e sarà un giorno nuovo. L'amore precederà l'aurora e accenderà di festa questo nuovo giorno. E io scoprirò la gioia di riaprire il sipario della mia vita accordando il mio cuore al tuo e quello di mio fratello. E la melodia del perdono e della riconciliazione si diffonderà su tutta la terra. Grazie per aver rispettato la mia libertà, l'hai stimata come fosse sana. Grazie della tua delicatezza, della tua passione, del tuo amore forte, più della morte alla quale noi tuoi figli ti avevamo destinato. Grazie delle tue parole, tu sei sempre con me. Non ti ho perso, no, e tu padre hai estirpato la mia malizia, mi hai restituito l'innocenza del cuore e dei pensieri. Aspettami, non voglio più restare sull'uscio, voglio entrare, ritrovare te e ritrovare mio fratello. Dentro, nel tepore della nostra casa, voglio imparare da te a rendere amore per amore. Che dopo il mio ingresso in casa, l'amico Luca aggiunga pure questo finale alla parabola e continuarono a fare festa. Tuo figlio maggiore, il ribelle riconciliato, rinato è da te. Irreversibilmente amato. Grazie. Ci ritroveremo insieme il 28 maggio per la tappa conclusiva di questo nostro percorso. Grazie. Buonanotte.